Benvenuti a uno degli appuntamenti del Cinema alla Radio di Hollywood Party. In questa puntata vi riproporremo un film molto, molto amato, molto apprezzato dalla critica, ma soprattutto dagli spettatori, un film di Silvio Soldini, Pane e Tulipani. Abbiamo deciso di riproporverlo proprio come nostro omaggio, l'omaggio di Hollywood Party, a un grande attore come Bruno Ganz, che è uno dei protagonisti del film, che è scomparso. Questa riproposta di Pane e Tulipani ha un extra importante. Infatti, in occasione della morte di Bruno Ganz, abbiamo coinvolto Silvio Soldini chiedendogli proprio un ricordo di questa esperienza e della possibilità, della fortuna. Lo ascolterete da quello che Silvio Soldini vi racconterà, di avere nel cast del film un attore da lui così amato, così apprezzato e così stimato. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, Cinema alla Radio, Enrico Magrelli vi accompagnerà questa sera nel riascolto, nel rivedere attraverso le onde della radio un film italiano realizzato nel 2000, diretto da Silvio Soldini. Il film è Pane e Tulipani, che è stato un grandissimo successo, un successo veramente sorprendente, non solo come entità, nel senso che il film ha incassato svariati miliardi alla sua uscita, ma anche perché Silvio Soldini, che è un regista che aveva abituato i suoi spettatori fedelissimi ma non numerosissimi fino a Pane e Tulipani, proprio in un cinema, cito alcuni titoli come L'aria serena dell'Ovest o Un'anima divisa in due, un cinema molto concentrato sulla capacità di descrivere con attenzione, con una grande anche profondità, delle emozioni o dei piccoli slittamenti dell'anima, si misura questa volta con una commedia. Una commedia che, secondo alcuni critici, quando il film uscì, fu accolto mediamente in modo molto molto positivo. Qualcuno parlò di un film che stava fra Bergman e Almodovar. Comunque sicuramente c'è dentro una dimensione leggera, lieve, è una dimensione insospettabile o insospettata, soprattutto tenendo conto i film che Soldini aveva regalato ai suoi spettatori fino a quel momento. Cominciamo proprio dai titoli. Sono dei titoli coloratissimi su uno sfondo blu, Pane e Tulipani. E le prime immagini sono quelle delle rovine, dei resti archeologici di Paestum, sede di gite scolastiche, di gite per vendere degli oggetti e soprattutto di gite di gruppo. E infatti c'è un piccolo gruppo che si avvicina, prendono posto, sono coloratissimi, hanno quegli orrendi cappellini tipici delle gite di gruppo, ci sono degli zainetti e c'è una guida che illustra.
La storia ha cominciato a fare un grosso balzo in avanti. Che significa questo? L'idealismo greco, cioè la civiltà della musica e della filosofia.
Nel frattempo compaiono i nomi degli attori, sono Licia Maglietta, la protagonista, Antonio Catania, Bruno Ganz, Marina Massironi, c'è la partecipazione di Felice Andreasi, che ha un ruolo importante. Il soggetto della sceneggiatura sono di Doriana Leondef e Silvio Soldini, la musica è Giovanni Venosta, la fotografia di Luca Bigazzi.
A proposito, sapete chi
è? È prodotto da Daniele Maggioni per la Monogatari, la regia di Silvio Soldini. Allora, il gruppo è partito sull'autobus, in realtà è una di quelle strane gite in cui si vedono sicuramente dei resti archeologici o delle bellissime città, ma il momento centrale è quello proprio della vendita di una serie di pentole. Sono quelle gite veramente a bassissimo costo, che dà poi anche un'idea del tenore di vita, non tanto di povertà, però del tenore di vita, delle abitudini di questa famiglia formata proprio da Catania e da Licia Maglietta. Naturalmente c'è una sosta all'autogrill, mentre c'è la sosta e tutti si avventano al bancone, Licia Maglietta va alla toilette, perde una cosa, tira fuori degli oggetti, classici oggetti orrendi che si comprano in queste gite, e quando finalmente recupera quello che deve recuperare scende al bar, ma l'autobus è partito e lei si trova a terra, è stata dimenticata in un autogrill, in una piazzola di servizio.
Sono io, pronto?
Ma dico io, è possibile, ma sempre tu devi essere.
Ma siete stati voi a andarvi senza di me, Mimmo, io ero in bagno.
Ma che cosa hai fatto? Ma ti sei addormentata nel gesso?
Ma che mi sono addormentata?
Ma che giro dobbiamo fare per tornare a pigliarti?
No, no, no.
Ci si sbaglia il programma di almeno 2 ore.
E beh, ma che ci posso fare? Scusa, potevate controllare prima di partire, no?
Ma è colpa nostra! Ma guarda che l'unica che non sta qua sei tu, eh! Se fai una... fammi la cortesia, stai ferma là e non ti muovere almeno. Hai capito?
Ho capito, sì.
Ciao.
Ciao.
E questo è un dialogo molto semplice, molto lineare, che dà subito l'idea dei rapporti all'interno di quella famiglia e della considerazione che Rosalba, questo è il nome della protagonista, ha all'interno di quella famiglia, come se fosse colpa poi sua, no? L'essere stata abbandonata e dimenticata. Invece di aspettare, capisce che è meglio chiedere un passaggio, incrocia una donna singolare, buffa, divertente, che la fa sorridere ed è la... così, il primo tratto di strada lo farà proprio con questa signora e si racconteranno delle cose.
Tutto a mano lui. Si è inventato 10.000 pani del cazzo, le alghe per tuffi. Guadagna una barca di soldi. Ma quando eravamo laggiù, io non mi ero mica accorta che lui era così tagliato per gli affari. Era fumato dal mattino alla sera. Poi non facevamo altro che scopare come ricci. Quando invece sono tornata, quasi non me lo ricordavo. C'avevo 10.000 casini col mio locale. Invece un bel giorno me lo trovo lì davanti tutto sorridente. Lui! E io ero lì, con i cavoletti di Bruxelles in mano e lui mi fa ciao cucciola. Cucciola a me non me l'aveva mai detto nessuno. Da allora quando lui fischia io corro. Ma ti sto tramortendo, ecco, tutte queste chiacchiere.
No.
Insomma, loro ti hanno dimenticato nell'autogrill e tu hai deciso di fargli un bidone.
Vabbè, non un bidone, è che vorrei tornarmene a Pescara. Non mi capita mai di stare tutta una giornata da sola a casa. Ci stanno sempre un sacco di cose da fare.
Sai che per me, fino a poco tempo fa, casalinga era quasi una parolaccia. Adesso invece un po' io vi invidio. Oh, Cristo santo, ti ho offesa?
No, no, prima lavoravo pure io.
Ah sì? E che cosa facevi?
Per un periodo ho lavorato con mio zio che c'aveva un ferramenta. Poi dopo ho dato una mano a mio marito nella contabilità. Lui c'ha una piccola ditta di sanitari, di infissi in alluminio col fratello. E poi, dopo sono venuti i bambini.
Ah, e quanti anni hanno?
Uno c'ha quasi 18 anni e l'altro 16.
Fischia, ti sei sposata giovane te?
21 anni.
21 anni. Io 21 anni ero a Copenaghen a fare il mio secondo aborto. Certo, la mia vita sarebbe stata diversa. Sarei una madre insopportabile, su questo non ci piove.
Ma perché dici così? Lei è di ultimo?
No.
Io avevo capito che abitava là. Ci va per lavoro?
Non proprio.
Mio fratello prima di trasferirsi in Germania ci ha abitato 2 anni a Udine. Mi ha invitato un sacco di volte ad andarci, voleva portarmi a Venezia, io non ci sono mai stata.
Lei non è mai stata a Venezia?
No.
Se vuole la porto io, ci devo passare. Lei guida?
Allora, naturalmente la persona che chiede lei guida è un'altra persona che dà un passaggio a Rosalba, l'idea è quella di tornare a casa, però si è messa la guida, proprio ha preso il posto del ragazzo che si è addormentato immediatamente, sull'autostrada, nel momento in cui c'è l'uscita per Pescara, non se la sente, vuole andare a Venezia dove non è mai stata, e arriva nella città e prima di prendere però una stanza in una pensione a mezza stella, proprio perché è veramente squallida, abbiamo subito capito immediatamente, dopo pochi minuti, si capisce il tono veramente da commedia leggera, da commedia lieve, da commedia esistenziale, che lavora proprio su dei temi che nel cinema di Soldini sono temi già esplorati, che sono quelli del viaggio. Pensate alle Acrobate, no? In cui c'è un viaggio dal nord al sud, o Un'anima divisa in due, in cui Fabrizio Bentivoglio fugge verso l'Adriatico inseguendo il suo amore che è una donna zingara. Silvio Soldini ci spiega perché ha scelto di fare e di dirigere una commedia.
Così, avevo voglia proprio di cambiare quello che lei ha definito dei toni, perché credo che ci siano dei momenti nella vita professionale e non in cui uno voglia di fare dei cambiamenti. Rispetto alla storia poi che è venuta fuori, rispetto all'inizio soprattutto, che era la storia di questa donna dimenticata in un autogrill della famiglia, eccetera, non so se sarei riuscito, comunque non avevo voglia di affrontare l'argomento in modo serio, come dire, dando importanza, troppa importanza, gettando un grosso peso sulle psicologie dei personaggi, eccetera. Invece così mi sembrava che fosse giusto trovare in questo caso, più che in qualsiasi altro, un tono così, una leggerezza, tra virgolette, che è proprio della commedia, non con l'idea di fare una commedia all'italiana, ma fare proprio una commedia.
Abbiamo lasciato Rosalba, diciamo Aglietta, che è entrata nella stanza della pensione, c'è un telefono attaccato al muro e...
Buonasera, posso parlare col signor Barletta?
Grazie.
Ciao Mimmo, sono io.
Ah, ma dove sei? Ma che è successo? Stai tranquillo, ma dove cazzo sei?
Ecco. Mimmo, che ti arrabbi a fare? Ci vediamo domani sera a casa.
Ma che significa ci vediamo a casa? Ma sei impazzita? Non... Finiscila con questa cosa qua.
No, ma senti, Mimmo...
Quel cazzo d'autogrill. Sono stato pure dalla polizia. E mo te riesci con... Stai tranquillo. Va, pronto.
La seconda telefonata non è più fortunata della prima, Rosalba attacca la cornetta e va a mangiare, entra in trattoria e conosce un personaggio che sarà molto importante nel film, Bruno Ganz, nel ruolo di un cameriere.
È mio dovere informarla che la cuoca ha avuto un attacco di appendicite.
Poverino.
Ci troviamo quindi nella spiacevole situazione di poter offrire solo piatti freddi.
Vabbè, un piatto freddo, bene.
Secondo.
Grazie.
Spero sia di suo gradimento.
Sempre meglio di un cinese.
Mi duole contraddirla, signora, ma i cinesi sono i più grandi ristoratori del mondo.
Allora, Bruno Ganz è un cameriere singolare, parla utilizzando un linguaggio forbito, un po' demodé. A questo punto diamo la parola a Alicia Maglietta, Rosalba, che comincia a raccontare e a raccontarsi all'interno del film.
La cosa che mi interessava di più di personaggio di Rosalba è che del suo punto di partenza, cioè lei non scappa da nulla. È un evento che la fa ritrovare a Venezia e nelle sue intenzioni vere, anche profonde, sono quelle di star lì un giorno, due giorni, di ritornare nella propria vita, nella propria casa. Quindi ciò che mi piaceva moltissimo di questo personaggio è che non è un personaggio che parte, come dire, una donna frustrata alla ricerca di qualcosa, ma è una donna che nel momento in cui inizia il film è anche contenta, vive con quello che ha. Questo piccolo incidente le consente di conoscere qualcosa che lei non aveva mai visto, mai conosciuto, di stare anche un po' con se stessa da sola, cosa che non aveva fatto forse da mai. Si era sposata, aveva avuto figli a 20 anni, quindi la cosa che amo di più di questo personaggio è che tutto ciò che fa lo fa partecipando veramente al momento che lei vive, cioè lei è veramente nel posto dove sta, nel momento in cui vive, cosa che trovo molto affascinante. Trovo che difficilmente la gente sta nella vita in questo modo. È una donna molto semplice, in questo direi quasi molto vicina alla natura, non so come dire. Tra l'altro trovo difficoltà perché parlare di Rosalba, che Rosalba è appunto una donna semplice, a volte le cose semplici sono più complesse, no, da definire, sembra che uno le banalizza.
Allora, durante la notte Rosalba fa dei sogni in cui entrano elementi, dei racconti, delle chiacchiere con le persone che le hanno dato un passaggio. Al mattino dopo scrive le cartoline, guarda la città, arriva tardi col vaporetto alla stazione e perde il treno. Di nuovo bisogna ricorrere a una telefonata, la terza telefonata del film.
Ciao, sono io. Volevo dirti che ho perso il treno. Sono a Venezia. Comunque dentro il congelatore ci sta la pasta al forno. Se voi la mettete 10 minuti nel forno a microonde, è pronta. Mi spiace tanto. Comunque io ritorno domani alle 3:30, anzi precisamente alle 15:28. Bacio a tutti.
L'unico posto tranquillo, strano, sicuro, a parte la pensione, è la trattoria, dove servono però ancora piatti freddi e tanto vale mangiare quelli.
Mi può dare un consiglio? Io oggi ho perso il treno e allora devo stare qui ancora una notte, solo che la pensione dove ho dormito ieri sera è chiuso e mi è rimasto molto.
Non vorrei sembrare indiscreto, ma su che cifra può fare affidamento?
38.700 lire.
Temo si tratti di una somma inadeguata per qualunque sistemazione minimamente decorosa. E qua vi ho trascorso più di una notte e posso assicurarle che l'apparenza lo penalizza. Le procuro le lenzuola.
Allora, il letto che viene offerto è un divanetto rosso. A un certo punto Bruno Ganz si allontana, entra in una stanza e toglie dal soffitto un cappio, che è un elemento di inquietudine: contro chi dovrà essere usato quel cappio. La casa è molto disordinata, piena di libri, e lì c'è maglietta. Rosalba si guarda intorno mentre Ganz torna con le coperte.
Ti lasci, faccio io. Non so davvero come ringraziarla.
Il bagno è situato a pochi passi dall'imbocco del corridoio.
Ma lei non è italiano?
No, vengo dall'Islanda.
Reykjavik?
Vicino.
Quando ero piccola sapevo tutte le capitali d'Europa a memoria. Poi dopo mio nonno mi dava sempre 100 lire.
Me ne rallegro. Non si faccia scrupolo di chiudere a chiave se ciò può donare serenità alla sua notte.
E passa la notte, al risveglio lui le ha preparato la colazione, lei fa colazione, gli lascia un biglietto ed esce. Forse andrà alla stazione, forse chissà dove pensa di andare. Decide di arrivare proprio alla stazione camminando per le calli veneziane quando vede un fioraio.
Buongiorno.
Sei qui per la corona, passi del pomeriggio, ho avuto un incidente.
Un incidente? Come è successo?
Sono caduto, passi più tardi.
No, veramente io ero qua per il cartello.
Vai cartello?
Quello che è attaccato sul vetro.
Lei? No, lei non va bene. C'ho bisogno di un giovane robusto io.
Secondo me, mi scusi, lei si sbaglia. Qua c'è bisogno di una donna.
Le hanno mai detto che somiglia a Vera Zasulic?
No, chi è?
Una libertaria. Ha tirato fuori da sotto il suo mantello un revolver, l'ha puntata contro Trepov, governatore di Pietroburgo, e li ha sparato.
E quando è successo tutto questo?
24 gennaio del 1878.
Ah.
Perché dovrei prendere proprio lei, scusi?
Perché ho il pollice verde, mio padre faceva il giardiniere.
Il giardiniere?
Sì, alla Reggio di Caserta.
Allora, il vecchio fioraio è Felice Andreasi, una voce assolutamente inconfondibile. Lo si capisce dal racconto che fa, che è un personaggio politicamente eccentrico, un anarchico, molto nostalgico, molto, molto simpatico. Forse quest'idea del pollice verde convince il fioraio ad assumerla, tanto che viene staccato dalla vetrina il biglietto proprio in cui si diceva cercasi aiutante. Allora, molto contenta dell'impiego ottenuto, e Rosalba con un mazzo di fiori torna in casa. Nell'altra stanza, quel cappio che abbiamo visto serve a Bruno Ganz, che sta provando a suicidarsi. Rosalba non lo vede. Nel frattempo suonano alla porta.
Manuel Fernando?
No.
E dov'è?
Non lo so.
La prego, mi aiuti, mi si sta lagando il bagno.
Oh, per favore. Di qua. Oh, madonna. E qua bisogna chiudere il rubinetto centrale.
E dov'è?
Come dov'è? Non lo sai.
No.
Non mi sono nemmeno presentata.
Piacere. Grazie a Rebinella, artista e massaggiatrice olistica.
Rosalba, come salto cassa, amica. Lei non sa come avrei fatto.
Grazie mille.
Credo.
Lei è un'amica di Fernando?
No, è un ospite.
Oh, perché è qui in vacanza?
È in vacanza. Sì.
Oh mio Dio, sei tutta bagnata, mi dispiace. Ma no, che posso fare?
Non fa niente.
Oh, levo la bocca.
Vento. Ero venuta a cercarlo al ristorante, però era chiuso. Volevo chiederle se potevo rimanere qua ancora una notte. Poi domani mi trovo una stanza in affitto.
Cosa l'ha indotta a modificare i suoi piani?
Ho trovato un lavoro.
Naturalmente, per una casalinga, per una persona abituata a fare la casalinga, una lucidiatrice, un aspirapolvere è una tentazione irresistibile. Infatti il rumore che avete sentito è proprio quello di un aspirapolvere in cui si mette a rassettare e a dare ordine alla casa di Fernando. E Ganz, Fernando, dovrà invitarla a restare oppure a trovarsi un'altra pensione.
Mi scuso per il comportamento irragionevole della notte scorsa. Se la cosa non le appare sconveniente, considerata la penuria di alloggi, la inviterei a prendere possesso della stanza in fondo al corridoio.
La stanza in fondo al corridoio non solo è piena di polvere, ma anche piena di mobili che vengono ammassati, ammucchiati, come spesso accade. A questo punto diamo di nuovo la parola a Licia Maglietta, che ci parla proprio del rapporto del suo personaggio di Rosalba con Venezia.
Venezia, come dire, è un momento, in quei giorni, è un momento in cui lei comincia, conosce qualcosa sia intorno a sé, ma anche dentro di sé, che aveva così messo in un angolino, ma neanche neanche coscientemente. La cosa affascinante, appunto, è proprio psicologia, il giudizio, non c'è un giudizio, come dire, iniziale morale, ma né su di lei né su tutti gli altri personaggi. Così anche in qualche modo il senso di colpa nel fare questa cosa, ma nell'essere presente in quello che lei sta vivendo.
Allora, ci spostiamo geograficamente, non siamo più a Venezia, siamo a Pescara, in casa di Rosalba, dove il marito Mimmo e il figlio scoprono che è arrivata una lettera.
E questa lettera?
Ah, è della mamma.
A che aspettate a darmela? Che deve fare? La ragnatele?
Te lo stavo dicendo.
Ma che dici?
Dice che sta bene. Non ha chiamato perché non voleva litigare per telefono. Sta sempre a Venezia.
Quindi ho pensato di prendermi una piccola vacanza. In fondo tutti hanno le ferie, no? Ho anche trovato un lavoro. E che fai, in vacanza o lavoro? Poi noi non ci andiamo tutti gli anni alla festa.
Sì.
Ho scritto, per favore potete dare un po' di acqua alle piante sul terrazzino della cucina, un giorno sì e uno no? Specialmente la menta, che diventa subito secca.
Qual è la menta? Salvo!
Sì.
E questa è la menta?
Sì.
Reggio.
Papà, ma che fai?
È molto sicuro che non ci diventa secca.
Ma smetti.
Ciao amore, mo scendo.
Dove vai?
Da Cinzia.
Allora mangi là?
Sì.
Quando torni?
Oh, non lo so, più tardi.
Tu non mangi?
Non lo fai.
L'hai letta la lettera di tua madre?
Sì.
Ti pare una cosa normale?
Ma che ne so,
Ciao, ma ci stavo venendo da te. Ha scritto Alba.
Ma che ti sei sforzato in bocca, tesoro? Ah, e allora che dice Rosy?
Dice che sta in vacanza.
Ah, e allora torna presto. Ah, eravamo talmente d'accordo che mi prestava a fondo viaggio. Sta in bagno, no?
Dove devi andare?
E come, non da ricordi? La crociera che ho vinto ai fiordi. Ah, eccolo qua.
E quando parti?
Dopo domani mattina. Tesoro, se c'hai un attimo del tempo, chiedela da me, che mi sei bloccato il blu della lavatrice.
Tu hai già cenato?
No, sto a dieta. Non metterò niente. Ciao, Renick.
Però Mimmo non è esattamente un marito abbandonato e inconsolabile, infatti lo troviamo in un'altra casa, in un'altra stanza, e non è da solo.
Giovedì ci possiamo vedere mezz'ora più tardi? Devo portare Sammy dal dentista.
Che ti sono disperato. Ieri mi sposa pure la caffettiera. Ma vicini, mo che gli dico?
Ci dici che è in vacanza?
Non è che mi costerà qualche camicia.
Mimmo, ma sei scemo? Guardi che io sono la tua madre, mica sono tua moglie, sa?
Vabbè, ma sono 5 anni ormai.
Speriamo che Rosy torni presto.
Secondo te è una cosa normale che una piglia e chiappa e se ne va così? Ma com'è possibile? Dal punto di vista legale non si può fare niente.
Ah, sì, ci manca solo che mi ha fatto spellare da un detective privato.
Bella pensata. Grazie, bravo, bravo. Ce ne fossero avvocati. Grazie, avvocato. Ciao, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao.
Mimmo, io sto andando a Civitella per gli infissi di quell'asilo. Senti, fuori c'è l'idraulico che ci ha mandato Di Matteo. E che fa? Te la vedi tu?
Ah, novità? Senti, facciamo una cosa. Se tengo qualche novità, te la vengo a dici io. Babò!
Babò. Caponanceli Costantino. Bello nome. Idraulico tapparellista. Seminario all'AMGF. Che roba è?
È l'azienda municipalizzata del gas di Foggia.
Ci ha messo pure gli sforzi. Terzo classificato torneo interregionale di freccette. Poi ci ha messo l'hobby, lettura di romanzi gialli.
E come mai? È una passione.
Quanto te ne sei letta?
Vi sa controllare, dottore.
Ma così a botte?
285 e mezzo.
Fregati.
Grazie.
Sei sposato?
No.
Fidanzato?
No.
Sei disposto a lavorare fuori sede?
Sì. Dove?
Venezia.
Venezia.
Ci sei mai stato?
Costantino, idraulico promosso sul campo detective a Venezia, perché 285 gialli e mezzo sono comunque, no, un repertorio di indagini, di casi, delitti. Viene assunto proprio perché forse all'inizio non si capiva bene, no? Però il signor Barletta, Mimmo Barletta, Antonio Catania, ha una fabbrica di sanitari e quindi naturalmente sta nel ramo delle tubature e non solo delle tubature. Battistone, che è l'attore che interpreta Costantino, che è un attore attore che si è di fatto rivelato grazie a Pane e Tulipani, ed è un attore molto stralunato, sempre molto disordinato, sempre vestito in modo abbastanza casuale, con una corporatura che non è indifferente, si nota e riempie le inquadrature. Arriva a Venezia sulle tracce di Rosalba e chissà come va a finire.
Pronto? Buonasera, dottor Barletta, buonasera. No, una stanza, non l'ho ancora trovata, sono appena arrivato. Sì, però in treno ho fatto un piano d'azione. Stia tranquillo, dottore, la troverò. Sì, sì, buonasera. Arrivederci, dottore, buonasera. Buonasera.
Se fosse lei non ne sarei tanto sicuro, permette?
Come ha detto, scusi?
La prima volta a Venezia,
Sì, con te.
Glielo dico io, prima di settembre non la trovo.
Lei che ne sa?
Sono del settore.
Pure lei?
E mica da ieri, guardi là.
Beh?
Come me? E secondo lei tutta quella gente lì in fila, che ci sta a fare? Cerca una stanza come lei.
Non ci trovano?
Non mi crede? Chieda. Telefoni. A lei quanto vuole spendere?
Non più di 50 al giorno.
50.000 lire al giorno a Venezia, no, di questi 50, tempi?
Quella è la disponibilità, che io non ne tengo 50.
Ho quello che fa per lei.
Signore! Ben arrivato! Lascia, porto io di valigio. Hai trovato facile strada? Principale ha spiegato bene. Sì. Chiave, stanza, bar, prego. Se ce l'hai qualcuno problema, questo è il mio telefono numero.
Una settimana anticipo.
350.000 soldi a mano, prego.
Sì, ma questo non è un albergo.
Tu cambio idea?
Niente problema.
Tu cerca altro hotel.
Aspetta. Sta compresa la colazione.
In realtà Costantino fa bene ad essere perplesso, perché la stanza che sta per affittare a 50.000 al giorno è una cabina in una specie di imbarcazione piena di ruggine, e il direttore di questo singolare hotel, lo si capisce dall'accento, è uno slavo molto, molto buffo e molto singolare. Naturalmente l'idea che ci sia la colazione compresa in quel postaccio, così comincia Costantino ad accettare l'offerta e a prendere la stanza per una settimana, ma noi ci spostiamo da Rosalba, proprio per vedere come va i suoi rapporti con i vicini.
Ciao, ho preso tutto, anche lo zenzero.
Che c'entra lo zenzero?
Perché non ce lo metti?
No, ma c'è un cliente.
È un commercialista, ha voluto il trattamento speciale, adesso dorme come un giovoc. Che cosa hai lì dentro?
Ho avuto un anticipo. Bipo, si è appena finito.
Ok, okay.
Allora, la vicina, lo ricordo, Marina Massironi, è una massaggiatrice olistica. In casa Rosalba prova il vestito che ha appena comprato grazie all'anticipo, e in un armadio trova una fisarmonica, probabilmente appartiene a Bruno Ganz. Imbraccia la fisarmonica e comincia a suonarla.
Pronto? Ciao, ma sì, entro adesso all'hotel.
Allora, mentre Costantina, dopo aver parlato con la mamma, mangia un panino e studia la situazione, noi rapidamente ci spostiamo a casa di Rosalba, che sta leggendo un libro, e siamo dal fioraio.
Vera!
Non c'ho tempo, devo finire per le 6.
Le cose belle sono lente. Vieni a prendere il tè.
Fermo. Ma scusate, io mi sento male per aspettare la gente.
Dai, bisogna imparare ad aspettare.
Prima, che stavate dicendo sui tulipani?
Tulipani? Dicevo che, contrariamente a quello che pensano tutti, non vengono dall'Olanda, ma dalla Persia. Infatti le Mille e una notte sono piene di tulipani. Anche Triolescano lo sapeva, che cantava sempre... Come cantava Triolescano? Faceva... Tuli, 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 tulipan... sai anche te, vedi? No, vado io. Buongiorno. La signora si è già fatta di te, eh?
Sì, buongiorno. Vorrei dei iris.
E come mai dei iris? Non sarà mica monarchica per caso. Sa che non ho l'emblema di Luigi VII?
Deve regalarli a qualcuno?
Ah, è per un anniversario di nozze, sì.
Ma vabbè, allora non so, regali dei narcisi, dei gigli, qualcos'altro, insomma.
Sì, ma guardi che ce li ha gli iris, sono lì.
Ma perché li ha preso? Per un commerciante? Anche lei crede che i fiori sono lì per i nostri comodi? E mi dica, che cosa c'entrano degli iris con un anniversario? O dei chiogioli, per chiamarli col loro vero nome, eh? Cosa c'entrano?
Va bene, mi sono sbagliata.
Siete diventati tutti matti qua. Mia cara, l'umiltà non è più di questo mondo.
Una sera l'ho trovato piegato in due sullo zerbino.
Poverino, che gli era successo?
Niente, un attacco di sciatica. L'ho rimessa nuovo.
Ma tu c'hai un'idea di dove va tutte le mattine alle 7:30?
Lo so, guarda, Fernando per me è un mistero.
Sai che quando scrive fa tutte le P e le T lunghe lunghe. Dovrebbe essere uno dei grandi slanci.
Quella che pulisce le scale dice che è un figlio.
Un figlio?
Non lo so, neanche io ci credo, ne dice tanti quella. Adesso rilassati, Gio.
Mi eri sembrata più alta.
Sono più alta della Venere di
Milano. E molto più morbida.
Andiamo a casa.
Ma secondo te, una volta veramente ti parlavano così?
Era la prima volta che accennavo a casa sua e che mi invitava.
A me al massimo mi dicono che lo vogliono fare sotto il tavolo o attaccati ai tubi del boiler.
C'era aria di pioggia.
Allora, dopo la serata con Grazia, massaggi, vecchi film in bianco e nero con Vivelli e Robert Mitchum, e poi di nuovo a casa, la casa che divide con Gans Fernando.
Buonasera.
Buonasera. Sebbene sarebbe più appropriato buonanotte.
Ero da Grazia. Ci siamo addormentati sopra il divano.
Mentirei se dicessi di non aver notato il suo assenza.
Non si sente bene?
Temo che la cuoca privata dell'appendice non sia più la stessa.
Per fortuna io con lo stomaco non ho avuto mai problemi.
Me ne rallegro.
Ma lei suona? Ho visto la fisarmonica che sta dentro il suo armadio. E cercavo uno specchio per vedermi tutta intera. Mi scusi.
Era il pagamento di un debito di gioco, non l'ho mai rivenduta. Devo dedurre che lei invece è in grado di suonarla.
E quando avevo 12 anni mio nonno mi aveva un po' insegnato e poi dopo è caduto da un ponte in costruzione.
Suo nonno si dedicava alla costruzione di ponti.
No, una notte tornavo a casa in bicicletta e credevo che l'avevano finito.
La distrazione a volte può rivelarsi fatale.
Chi lo dice?
Al mattino dopo questa micro riflessione sulla distrazione, Rosalba trova un biglietto e Fernando le ha regalato i dischi e la fisarmonica. Intanto naturalmente l'idraulico detective continua a cercarla. A un certo punto però dovrà fare anche rapporto a Mimmo che aspetta.
Buonasera, dottor Barletta.
No,
grossissime novità nemmeno oggi. 7 ferramenta, 3 parrucchieri, 8 mini market.
Non ne posso più dei suoi elenchi, Caponangeli. Io le avevo chiesto dati concreti, ma lo sa che cosa significa? E chi aspetta, me lo vuoi dire?
Sono stato alla GTV, Associazione Grafologi delle Tre Venezie.
E che sei andato a fare?
Non mi aveva detto che lei aveva fatto un corso di grafologia. Poi ho parlato con il commesso di una merceria che sostiene che l'altro ieri sua moglie stava a fianco di sua madre sotto il casco di un parrucchiere a Chioggia.
Sì?
Questo mi fa dedurre con ogni probabilità che la signora Rosalba non si trova più a Venezia. E questo spiegherebbe anche il motivo per cui non l'ho ancora rinvenuta.
Glielo dico io che cosa spiegherebbe, Caponangeli, che lei è un coglione! Ho ricevuto una cartolina spedita 3 giorni fa da Venezia. Sì, nonostante le poste italiane. Ma che cosa gliene frega lei? Che cosa dice? Il timbro. C'è scritto Venezia 5, Campo San Teodoro.
È lo stesso! È lo stesso! Allora, dottore, con la sua approvazione partirei col piano B. Alla posta di San Teodoro fanno capo 13 buche e bisognerebbe piantonarle tutte. Sì, per almeno una settimana. Una potrei coprirla io, per le altre c'è bisogno di assumere della manodopera. Eh sì, dottore, un piccolo investimento. Se calcoliamo una 50.000 lire a testa per 12 farebbe...
4.200.000.
Caponangeli, ti dico solo una cosa. Se fra 3 giorni ne uscito fuori niente, non solo in chiusa con la Barletta Sani Plus, ma con tutti i diritti sanitari della costa adriatica!
Costantino è veramente in piena crisi. Nel frattempo Rosalba scopre qualcosa su Fernando molto, molto singolare, molto strano, una cosa della quale non sa darsi una spiegazione. Infatti, seguendo Bruno Ganz, Fernando lo vede accompagnare un bambino tutte le mattine e decide di confidare quello che ha scoperto, questo piccolo segreto, proprio alla sua vicina Grazia.
È vero che c'è un figlio?
Chi?
Fernando.
E chi te l'ha detto?
L'ho seguito, lo porto a scuola tutte le mattine e c'ha anche una barchetta.
Il figlio?
Ah no, lui, Fernando.
Senti, ho un cliente. Appena mi sbrigo vengo da te. Vai presto.
Ah, già finito.
Chi sei, Fernando?
No, è il lavoro.
Ma cosa, riposo?
Come?
Oggi è riposo. Sì. Lei chi è?
Sono... una sua ospite, Rosalba Marisan.
Ascolta, ho perso il ciava di casa. Mi serviria il doppione. Sa dov'è?
No. Vuole che le cerchiamo?
Sì.
Lo aspettiamo?
Come ti chiami?
Teresa Sandblom.
Come?
Teresa Sandblom, vuol dire girasole.
Precola lei. Per fortuna non ha preso da stoppare. Bastardo fottuno. Bussalo.
Allora, com'è la storia del
figlio? Chi? La madre del figlio e il figlio. Stanno aspettando a Fernando, hanno perso le chiavi di casa. È un'amica del nonno.
E con lei il nonno?
Sono la vicina di casa. Piacere, Grazia Reginella, estetista e massaggiatrice olistica.
Adele, operaia specializzata. Luise Eliseo.
Ciao.
Mamma, vengo fame.
E dopo si è morto anche a me pare. Lavorava al petrolchimico, si cacciava un cancro.
Quanti anni avevi?
15. Come hai fatto da sola? Mi hanno posteggiato da una zia, a Pordenone. Il periodo più merdoso della mia vita. Gli spussava il fiade acido fenico. Sono scappata 6 volte. Così, quando l'ho incontrato, ho pensato che il schifo già era finito. E diceva che mi voleva bene. Mi ero amata per lei. E dopo sono restata incinta. E lui l'ha fatto. Sta attento, non aveva neanche partorito, che già il se faceva con altra.
Ai mio Dio, non ci posso credere. Io ormai non mi stupisco più di niente.
Quando è nato lui, però, è cambiato dopo, no?
Come no? Si è giocato anche ai soldi della carrozzina.
Un po' di mostruoso. Fernando?
Rosalba, lei mi deve dire le spiegazioni.
Ma che dovevo fare? Dovevo buttarli fuori dalla porta. Hanno perso le chiavi di casa, il bambino stava morendo di sonno e io le ho messe a dormire dentro il suo letto.
Mi sfugge la ragione del suo risentimento, così come mi sfugge il motivo che l'ha indotta a pedinarmi. Ma una cosa sopra ogni altra mi ha profondamente sorpreso e amareggiato. Questa triste scoperta.
Ma io non ho fatto niente, sono stata dimenticata sopra un autogrill.
La pregherei di fornirmi spiegazioni più esaurienti.
Tengo marito e 2 figli. Stavamo facendo una gita a Pesto, ma quando si sono accorti che non ero sull'autobus, mi hanno telefonato e mi hanno detto di aspettare. E io non l'ho fatto. Volevo tornarmene a casa, allora ho fatto l'autostop e l'ultima macchina veniva a Venezia. E io non c'ero mai stata.
E ora perché non fa ritorno al suo nucleo familiare?
Il mio nucleo familiare? Proprio lei mi dice questo? Si è mai passata la sua bella mano sulla coscienza?
Non credo che non senta il peso delle mie colpe, soprattutto nei riguardi di mio figlio. Purtroppo Alan sta commettendo con Eliseo i medesimi errori che io ho fatto con lui.
Alan?
Sì. Mia moglie all'epoca nutriva un debole per Alan Sorrenti. Adesso voglio scusarmi.
Moronna, ci sbagliata una volta. Fernando, mi deve scusare, ma io a volte mi butto a parlare senza pensare.
Devo ammettere che mia fiducia in lei ha vacillato. Ma in fondo anche io le ho taciuto la macchia del mio passato.
Quale macchia?
Apprezzo soltanto, ma gli anni di galera lasciano un segno indelebile.
Di galera?
Devo dedurre che Adele abbia omesso questo particolare.
Eh sì, ha omesso. Ma che aveva fatto?
Ho affondato una lama nel ventre di un uomo. Era un caro amico. Me l'ha sorpreso a letto con mia moglie. Comprendo il suo turbamento, ma allora era giovane e incapace di governare le emozioni. Se tuttavia ritenesse opportuno cercarsi un'altra sistemazione, non potrei biasimarlo.
Devo ammettere che...
Oh, ma dove cazzo sei io, sto doppione?
Nello sportello del contatore.
Guarda, se me lo dà, così dopo andiamo via.
Non mi sembra un'idea tra le più felici.
Ciao, sentiamo la sua?
Se ne torni a letto. Penserò io a svegliarvi per tempo domattina. L'apparenza la penalizza, ma è una ragazza alquanto sensibile.
Ma Alan adesso dove sta?
A Oslo.
La cosa che a un certo punto, naturalmente forse non si capisce benissimo, soltanto ascoltando il film, è che a un certo punto Fernando mostra a Rosalba un volantino in cui appunto lei viene cercata, c'è un numero di telefono per dare informazioni e nel caso in cui qualcuno la incontrasse, appunto chi l'ha vista è il caso di dirlo, e Rosalba decide di telefonare all'idraulico detective.
Pronto? E con chi parlo io? La signora Rosalba. Buonasera, buongiorno.
Scusi, ma perché mi cerca? È successo qualche cosa a casa? Scusi, che significa sì e no? Mi dice almeno se mi devo preoccupare.
Credo che sia venuto il momento che ci incontriamo, signora. Scelga lei il luogo e l'ora.
Ma perché ci dobbiamo incontrare, scusi?
Perché ho delle informazioni che la riguardano. Campo do Pozzi, perfetto, sarò lì alle 8 in punto. Buonanotte, buongiorno.
Buonasera. E lei?
Piacere. Angelo Costantini, della TTD, detective privato.
E me lo dice adesso che è successo per favore?
E dovrei fargliela io questa domanda, signora.
Quale domanda, mi scusi, che significa?
Lei è sparita così senza dare nessuna spiegazione. Può immaginare in che stato si trova suo marito?
E lui ve l'ha mandata?
Certo che lui.
E beh, allora non è successo niente.
Non è successo niente? Signora, lei forse non si rende conto del suo gesto. Il dottor Barletta non dorme più, non mangia più. Io non posso credere che tutto questo le sia indifferente.
Cos'è lei che gliene frega?
Me ne frega? E come se me ne frega? E lei non immagina quanto, perché se io non la riporto subito a Pescara, suo marito potrebbe compiere un gesto fatale. Pronto?
Lino!
No, non è il momento per gli indovinelli.
Allora, l'inopportuna telefonata della mamma dà la possibilità a Rosalba di togliersi le scarpe e di fuggire, inseguita naturalmente dall'idraulico, finché trova rifugio dal fioraio. Soltanto il detective, nonostante il peso, riesce a capire, a intuire dove è finita, e quindi da lì non sarà complicato per lui forse arrivare a casa di Rosalba. No, a questo punto però diamo la parola a Alicia Maglietta, che ci racconta che cosa pensa e come vede gli altri personaggi del film.
Sì, è vero quello che dici, che i personaggi, gli altri personaggi erano descritti, erano in qualche modo precisati, più anche a livello di commedia. Rosalba già dall'inizio doveva essere costruita di più, cioè sarebbe nata man mano durante il film, tanto che avevo paura di questo confronto con questi personaggi molto forti, molto precisi. Però poi ho capito che Rosalba in fondo aveva dalla sua... questa grande forza, è quello che dicevo prima, la grande forza della sua presenza le consente di, come dire, di mettere intorno a sé le persone, così un po' come forse succedeva nella famiglia. Lei era anche, no, un fulcro importante. Quando va via, insomma, ci sono problemi in casa, e così quando va a Venezia, in fondo, con grande facilità, ma proprio perché è presente, proprio perché partecipa alla vita, intorno a sé si crea come un nuovo nucleo, non so se dire familiare, ma familiare nel senso appunto di forse di affetti.
Questo era un brano dell'intervista fatta da Miriam Mauti e Alicia Maglietta. Noi torniamo dal fioraio.
Vera, ricordati che la libertà è un diritto inviolabile. Nessuno potrà mai obbligarti ad andare contro la tua stessa volontà.
Però mo devo preparare la corona per il cavaliere Battistino.
Aspetta, c'è ancora una cosa più urgente che devo dirti tutta la notte, che penso, come fa quella specie di Lancer calzone rosso, non so che sono avieri.
Dite che ve la sono un'altra volta.
Dottor Barletta, l'ho trovata. Suona la fisarmonica da un fioraio che sta al Campiere dei Miracoli. Certo che sono sicuro. Senta se non mi credo. Qui anche una sua scarpa. Calza 38 e mezzo, no?
Scesa la sera, Rosalba va verso casa e il detective, più detective che idraulico ormai, dopo aver fumato un centinaio di sigarette, decide di seguirla e naturalmente scopre dove Rosalba abita, in quel di Venezia.
Cerca qualcuno?
Sì. No, mi hanno detto...
Ah, ho capito chi è lei, l'amico di Diego. Allora è me che cerca, piacere. Grazie Reginella. E lei è Vittorio, se non sbaglio?
Vittorio? Ah. Sì, Vittorio Alfieri, piacere.
Piacere, non si stupisca, sai, io per i nomi sono un fenomeno. Si spogli, 3 minuti e sono da lei.
Anche i pantaloni?
Certo. Diego mi ha detto che lei ha qualche problema con la regione Lombardia, vero?
Sì, infatti la regione.
Si stenda?
Lei vive qui da molto?
Da 2 anni. Perché?
Ah, no, niente, una domanda.
Ah, già.
Quanta gente abita in questo caseggiato?
Non saprei. La sento un po' tesa. Che mestiere fa lei?
L'idraulico.
Meraviglioso.
Ora c'è molta gente nel palazzo.
Che cos'è? Un'indagine di mercato. Si rilassi.
Mi piace, non so se qualcuno ha affittato da poco un appartamento.
Che cos'è?
Il telefonino.
Pronto?
Dottor Barletta, no. No, la richiamo io, sì. Sì, la situazione è delicata. Arrivederci, dottore.
Perché? Suo figlio e suo nipote, lui sta a Oslo e poi c'è pure un detective che mi insegue. E me l'ha mandato.
Ma chi c'è? Niente, ho un cliente nuovo, scusami. Vengo io da te, appena finito. Vengo io.
Il massaggio di grazia ha degli effetti devastanti, è un vero e proprio colpo di fulmine fra l'idraulico detective e grazia, tanto che appunto le reazioni al telefono, l'abbandono totale, sono massaggi molto, molto innocenti, molto casti, fatti soprattutto sul collo e sul viso, nonostante i sospiri che forse possono arrivare, quindi chi non ha mai visto i film può pensare magari a dei massaggi olistici, quindi siamo in una zona molto particolare. Naturalmente Rosalba è molto felice di quello che ha scoperto di Fernando, decide di correre per la città in piena notte, ma trova i muri della città tappezzati proprio di quei volantini nei quali appunto c'è la sua immagine, c'è il numero di telefono e in qualche modo mai è smascherata di fronte a tutta Venezia.
A vederla si direbbe che gli sviluppi siano stati tumultuosi.
C'è la mia faccia su tutti i muri. Un detective della DDT l'ha mandato mio marito. Io l'ho seminato, però ho paura di essere riconosciuta da tutti.
Ho l'impressione che suo marito non sia un profondo conoscitore della sua anima. Ma qui dentro non ha nulla da temere. Le consiglierei di approfittare della presenza della nuova cuoca. Il fegato alla veneziana è un'autentica delizia. Potrebbe bagnarlo con un rosso dannato.
Io non tengo nessuna voglia di tornare a casa stasera.
Conosco una valera non lontana da qui. Se interpreto bene i suoi desideri.
Interpreta bene.
La giorna fiamma lo tornò il suo destino sopra la fonte dove Medoro insculse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte accese sì che lui non restò dramma, che non fosse odio, rabbia, ira e furore. Tagliò lo scritto e il sasso e sin al cielo a volo alzar e le minute schegge. Infelice quell'antro è ogni stelo in cui Medoro e Angelica si legge. Così restar quel dì. Purtroppo la mia memoria comincia a mostrare delle falle.
Madonna, me la so tutta quanta memoria.
Fino al rinsavimento di Orlando. Una volta in libertà contavo di portare a termine l'opera, ma poi la vita ha deciso altrimenti. Dal resto ora faccio il cameriere. Prima facevo il cantante.
Il cantante?
Sulle navi da crociera. E lui era il mio faro.
Se una donna doni una viola, viola d'amore.
Che spesso
è andata così.
Se la prendi per mano e la stringi più forte che puoi. Se non dormi la notte aspettando che venga domani, non si possono contare le notti che non ho dormito. Se tu pensi alle cose più belle, se tu pensi alle stelle, se tu pensi alle piogge d'aprile e alle sue serenate, a lei dedichi frasi più belle, più delicate. cade. Devi solo sapere che io le ho sofferte e cantate.
Salirò
balzetta.
Salirò balzetta. E per sempre. E perché andar fosse
perché
noioso?
Perché andar fosse noioso?
I piacevoli e bei ragionamenti di quel che fu più conferir soave.
L'aspro cammin faceva parere grave.
E per lei?
Dove sei finita? Devo assolutamente parlarti, vieni qualunque ora. Vado a vedere un momento che è successo.
Allora, sei davvero sparita, non vedevo l'ora di dirtelo.
Cosa?
Guarda, che cos'è che ha aggiustato il tubo? Ma ci credi tu alle coincidenze?
All'idraulico?
Non è meraviglioso. Sai come si chiama? Vittorio. Vittorio!
È meraviglioso.
E poi ha le mani magiche. Basta che mi sfiori e divento tutta un fuoco.
Dove l'hai messa? Dove sta?
Nel mio letto. Guarda, com'è carino. La conosco questa faccia. È vero. E l'ho pensato subito anch'io. Che angelo. Oh, Madonna santissima, è lui. Ma come si chiama? Ti dico, è lui.
Lui chi?
Perché credi che mi ha messo alle costole mio marito? Ma sì, sì, ma te l'ho detto, quello è un amico di Diego, si chiama Vittorio, fa l'idraulico.
Non è vero, l'ho incontrato stamattina, mi sta pedinando.
Sì, me lo ti confondi. Ma
come si chiama? Costantino, ecco come si chiama, Costantino.
No,
dove l'ha messo i vestiti?
Cosa fai? Vieni. Cosa fai?
Guarda.
Occhiali.
Ce l'aveva stamattina.
Ma adesso cosa fai?
Adesso cerco i documenti.
No, se si sveglia che figura ci faccio. Caponangeli Costantino Maria.
A me m'ha detto Costantino.
Io Vittorio Alfieri, numero 7. Pescara.
E mo mi credi mo?
Professione idraulico.
Oh, madonnimo, l'altro l'ho già buttata.
Rosalba, ci ho pensato. Con lei alla fisarmonica forse potrei nuovamente esibirmi.
Ma allora è un impostore.
Chi?
Nel letto di grazia c'è il detective di mio marito che però fa l'idraulico.
Oh, madonna.
Allora, questa notte molto movimentata, in cui a un certo punto non si sente solo la voce di Don Bachi, ma lo si vede, lo si ritrova veramente con grande piacere, soprattutto per gli ascoltatori, gli spettatori meno giovani, una voce incredibile della canzone italiana. E tra l'altro è molto interessante perché tutta la scena della balera fa pensare a una memoria molto lucida, molto chiara che Soldini ha della commedia all'italiana classica, no? In cui l'uso poi di cantanti di successo d'epoca mette in moto, no? Una sorta di cortocircuito fra la finzione e la realtà, fra la finzione e il jukebox, fra la finzione e tutto quello che potrebbe accadere. Allora, il povero idraulico dalle mani d'oro che ha risolto il problema della tubatura del bagno di Grazia, ve l'ho ricordata all'inizio, si conoscono proprio perché nel bagno si perde una quantità d'acqua che rischia ad allagare tutto quanto il palazzo. Bruno Ganz interviene, è stato in carcere, quindi non ha paura e può minacciare il detective con un fucile.
Apparteneva al nonno di mia moglie. L'ultima volta ha sparato a Caporetto, ma come può notare è stato accuratamente preservato dalle insidie della ruggine e dall'usura del tempo. A suo posto eviterei qualsiasi reazione che possa indurmi a mostrarle l'efficienza della sua meccanica.
Ma ha detto scusi?
Sì, ho sempre avuto sfiga, io sin dall'inizio. La prima volta che mi avevo già cacciato in un cimitero. Avevo 15 anni. Andava a morire con le canne. Lui si chiamava Primo. Ma c'è sempre un Primo. E se mi ha mollato anche un giorno un altro, per uno che faceva le previsioni del tempo tenebrio.
Non era quello giusto, dai.
Ettore, allora sembrava così innamorato. Partiamo insieme per la Grecia. E la sera stessa sul traghetto lo vedo che si bacia con un marinaio di Salonicco. Allora dico basta, con le camicine, basta. E invece incontro Corrado, me lo accendi per favore. Ecco, la si fa col fulmine. E l'avrei seguito fino in Alaska, solo che lui era di.
dimenticate, allora io l'ho seguito anche oggi. No? E dopo un anno scopro che ha due donne, quattro figli da una e tre dall'altra. E fosse stato almeno musulmano.
Così è meglio perderlo.
Grazie, ti ho mentito. Mi chiamo Costantino Caponangeli e sono un idraulico di Pescara. Sono stato assunto dal marito della signora Rosalba per fare il detective. Il fatto è che il dottor Barletta ha una ditta di sanitaria e io ero disoccupato. Quella era la mia grande occasione. Grazie, guardami. Ho passato con te i momenti più belli della mia vita. Io sapevo che c'eri, ma non sapevo dove eri. Adesso ti ho trovata. E adesso so cos'è la felicità. Devi credermi, ti scongiuro.
Come faccio a crederti dopo tutto quello che è successo?
Mi passa il telefonino. Sta là. Pronto, dottor Barletta? No, non lo so che ore sono. Mi sono sbagliato. Quella donna non è sua moglie. Non lavora dal fioraio e non suona nemmeno la fisarmonica. Sì, sono pazzo. Molto meglio se dà l'incarico a qualcun altro. Per favore, buttatelo via.
Non si può dire che le ultime ore non siano state prodighe di emozioni. Posso proporle il bicchiere della staffa?
Oh, grazie, già mi gira tutto. Fernando. Erano 9 anni che non ballavo, dal matrimonio di mio fratello.
Non posso che esserne lusingato.
A me mi pareva di volare.
Anch'io mi sentivo un uccello di fuoco.
Buonanotte.
Rosalba?
Domenica
è il compleanno di Eliseo. Sarei lieto se volesse unirsi a noi.
Volentieri.
Festeggiato Eliseo, è passata la domenica, naturalmente si torna al lavoro e Rosalba è nel suo negozio di fiori.
Hai preso tu i miei stivali?
Li ho messi sotto al fornello.
Ma no, ci sono.
Ci sono. Volete che vengo io?
Ah, li ho trovati.
Rosy, che fai? Sei impazzita?
Perché?
Ma cosa stai facendo?
Sto sistemando le camerie.
Stai rovinando la famiglia tua? Che fai?
Allora sei vera.
Certo, che sono di plastica.
La signora è indecisa? Si tratta di una ricorrenza o di un gesto legato a qualcos'altro?
Di un gesto di follia, piuttosto. Cosa direbbe lei di una donna che abbandona marito e figli senza una ragione?
Ma non è vero.
Se vuol far leva sul suo amore materno, l'ideale sono i gerani. Gerani sono là, lo sai, e se non bastano ci sono quelli del retro.
Lo sai che tuo figlio Nick si droga?
Allora, l'amica di Pescara che riconosce Rosy, Rosalba, è, l'abbiamo, naturalmente non vedendo il film forse un po' complicato, è l'amante del marito. E utilizzando questa rivelazione sul figlio la, così, la convince a partire. Ma prima di riprendere e di incontrare, di seguire Rosalba nel suo rientro a casa a Pescara, ascoltiamo l'ultimo brano dell'intervista con la maglietta, in cui l'attrice si sofferma sui tic del suo personaggio.
Quello che mi interessava precisare di Rosalba è, per esempio, il lavoro che ho fatto, forse che a volte non so quanto si noti eccetera, ma era molto nei particolari, molto per esempio nella sua, in questo suo modo strano di muoversi, un po' goffo a volte, no, è impacciata, si impiglia nelle cose, questa sua mondo, anche forse il fatto di stare spesso da sola anche in casa, quindi l'abitudine spesso a parlare da sola, a voce alta, e queste sono state delle cose molto precise su cui come dire che hanno cominciato a far nascere il personaggio anche nei suoi contorni, diciamo, più evidenti. Poi
torniamo al film. Rosalba torna a Pescara.
Sono una madre snaturata, ritorno alla mia famiglia e ai miei doveri. La ringrazio di cuore per tutto quello che ha fatto per me. Addio, Rosalba.
Ciao.
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 Che è tutto storti?
Papà.
Papà da solo?
No, no, ho chiamato la Splendor, sta di qua 2 giorni.
Ah.
Sei tornata alle vacanze?
Sono tornata. È vero che ti droghi?
Chi te l'ha detto?
Saghetti.
Ah, ma, cioè, le canne non so droga.
Ah, no? E che su?
Canne.
Ah, fammi bere, va?
La cosa interessante è che no, quelli che c'hanno il freno, li devono buttare.
Eppure quelli con l'HCFC.
E tutti dovranno comprare i condizionatori, quelli con quell'altro gas.
Con l'HRC.
Giusto. Condizionatore ecologico omologato.
Fortuna che io il caldo proprio non lo sento.
Ma chi sti di... Ma che l'anno scorso al mare sono 2 settimane abbracciato il ventilatore.
Ma vero spiritoso, no? Gli hai fatto vedere a tua madre cosa ti ha scritto la professoressa di essere italiano? Buffa, buffa.
Che gli hai scritto?
Io intanto quest'anno per le ripetizioni non caccio una lira, sia ben chiaro.
Papà, non c'è la macchina stasera?
Perché dove deve andare?
Si innamora una discoteca a Tortoreto, c'è sta cugino Cinzia, fa il barman, dobbiamo pure gratis.
Ma un cugino benzinaio Cinzia non lo tiene? Che tutta la volta mi ha lasciato a secco.
Per forza, ma che te la succhiano fuori con la cannetta.
Ma che cazzo dici, quelli sprecciati ci esci tu, non io.
Che è sta storia della cannetta?
Niente, papà, lasciamo fare.
Mimmo, io volevo dirti che
allora,
per me
queste cose... Fai conto che per me non è successo niente.
Il rientro a Pescara è caratterizzato normalmente dal nascondere, dal non dire, dal cancellare tutto quello che può riguardare la vacanza di Alba, Rosalba, come la chiamano in famiglia. E infatti le scene si svolgono in cucina, a tavola, a cena, una sorta di Italian Beauty, molto naturalmente più lieve, a letto, dove è impossibile, si ricomincia a non parlare. Naturalmente a Venezia nel frattempo Fernando soffre moltissimo per l'assenza di Rosalba e Costantino e Grazia cercano di scuoterlo, di consolarlo. A un certo punto Grazia decide che è il momento di telefonare a Rosalba.
Pronto?
Rosalba, ma ci hai dimenticati?
No.
Quando torni?
La mia vita è qui.
Fernando, Rosalba la sta aspettando?
Cosa le infonde una simile certezza?
Il mio intuito femminile.
Grazia naturalmente dice una grandissima bugia, ma fa benissimo. Gans va dal fioraio e non può che partire, naturalmente. Come finirà questo pane tulipani?
Girasole. Fernando Girasole. Sono il proprietario della fisarmonica che suonava la sua dipendente Rosalba.
Avevo capito. Le porta sue notizie?
Le porto in pegno lo strumento. In cambio vorrei chiederle il furgone. So che ne possiede un esemplare per le consegne sulla terraferma.
Venga dunque.
Intenderei calare negli Abruzzi e ricondurre qui Rosalba. 2 compagni mi seguiranno nell'impresa.
Non vede un'autostrada da 20 anni. Cambi l'olio, gonfi le gomme e rispetti la sua età.
Allora, il complotto dei semplici va avanti. Rosalba è a casa, cadono gli oggetti, ha ripreso a stirare, a guardare le soap, le telenovelas, però qualcosa sta per abbattere molto morbidamente, molto dolcemente nella sua vita.
Che ci fai tu qua?
Mamma, non ci vuole andare più a scuola.
Che idea sarebbe questa?
Nessuna idea, mi fa tutto schifo.
Mi fa tutto schifo. Lo sai che ho smesso di studiare? Sono andata in lavoro da zio Beppe. Mamma, me ne sono pentita.
Dire tutti così, eh?
Accompagnami al supermercato.
No.
Sì. Ma tu lo conosci, la fanno curioso.
Ma chi è? Quello che impazzisce che scherza c'è fanno sulla luna.
Beh, non è proprio così. Ma che vorresti fare tu?
Ma che ne so, ma...
Boh. Ma come boh? Fai pure qualcosa che ti piace, no?
Ma chi è che riesce a fare quello che gli piace veramente?
Tuo padre, per esempio.
Ah, dici, vedi, a me ha venduto cesti e finestre per i prossimi 40 anni, va.
Rosalba, da quando lei è partita la vita è una palude. La notte mi tormenta e il giorno mi delude. Se ho fatto questo viaggio vi è un'unica cagione: che lei torni a illuminare la mia magione.
Fernando, che sorpresa. Mi cogli impreparata.
L'accolgo a far la spesa, lo so che è indaffarata.
Questo è mio figlio Nicola e lui è Fernando.
Mi rendo conto che la situazione le apparirà bizzarra. Tuttavia sarei venuto a reclamare sua madre.
Perché?
Perché la amo.
Alma di triste vita, ma questo cielo s'incolò, e a me vivir tranquillo, sin amargura di dolor. Poste mis sentimientos, quiero dormir y nada más.
Allora, dopo quella dichiarazione d'amore in rima, naturalmente Rosalba parte e nasce un nuovo duo musicale in una balera all'aperto. Bruno Ganz forse non canta benissimo, Licia Maglietta, che suona davvero nel film, la fisarmonica se la cava un po' meglio, e anche il fioraio e gli altri personaggi di questa Venezia trasognata, fiabesca, sono lì che ballano. Se volessimo dare un altro titolo a Pane e Tulipani, forse potremmo chiamarlo Una vita divisa in due, proprio giocando su un altro titolo di un film di Silvio Soldini, in cui appunto era L'anima divisa in due. Una vita divisa in due perché un'altra vita in qualche modo è possibile. L'happy end del film è assolutamente in sintonia, è coerente con il romanticismo, con questa ipotesi di una nuova commedia, più che all'italiana, proprio di una nuova commedia, una commedia degli affetti, dei sentimenti. Una cosa che sicuramente in radio non si può apprezzare è l'ottimo lavoro di Luca Bigazzi alla fotografia, proprio per una fotografia che aiuta come i dialoghi, che sono abbastanza piacevoli e abbastanza felici e spiritosi, finalmente si danno del tu i due protagonisti. Sia la fotografia, dicevo, che i dialoghi tengono i personaggi un po' sollevati da terra, no? Come accade nelle fiabe. Accennavo prima a questa Venezia, questa città che inevitabilmente si trasforma in un set molto complicato e anche molto stereotipato, e la possibilità di girare, di aver scelto da parte di Soldini, il direttore della fotografia, di scegliere degli angoli un po' più insoliti, un po' meno visti, dà anche la possibilità al film di raccontare una città attraverso gli occhi di una donna che cerca un'alternativa alla sua casalinghitudine imperfetta e infelice. Il film è anche un elogio dei piccoli piaceri, probabilmente la componente romantica, il tono di commedia e anche questo elogio dei piccoli grandi piaceri della vita quotidiana, di una vita quotidiana che si è perduta, sono poi alcuni dei tanti motivi che poi hanno portato al grandissimo successo proprio di pubblico, di incassi, anche ai tanti premi che Pane Tulipani ha raccolto tra il 2000 e il 2001. Una cosa che si possa dire è che questa favola molto gentile, molto buffa, per ora rappresenta un punto e un capitolo abbastanza insolito nella filmografia di Soldini, tanto che poi il film che lui ha diretto subito dopo, Brucia nel vento, recupera delle atmosfere più dolenti, più dolorose, quelle atmosfere che piacciono di solito molto ai critici e piacciono un po' meno al pubblico. Pane e Tulipani non è stato costruito, non è stato immaginato, non è stato diretto e non è stato scritto per avere successo. c'era evidentemente in Soldini la voglia di raccontare questa storia e soprattutto ha dimostrato di possedere dei ritmi, degli accordi di racconto diversi da quelli ai quali ci aveva abituato. Un altro elemento, sono tanti, ma forse potremmo concludere con quello, e che credo si intuisca abbastanza anche ascoltando alla radio Pane e Tulipani, è che la recitazione degli attori è una recitazione di livello piuttosto alto. Pur giocando con personaggi sufficientemente bizzarri, sufficientemente eccentrici e non del tutto consueti nel cinema italiano, di solito ne troviamo uno o due accanto a dei protagonisti, a dei personaggi principali, e sono però delle caricature, sono veramente delle macchiette. Qui invece il tentativo è di non far diventare mai delle caricature, delle persone che vivono e sembrano arrivare da un altro mondo, forse dal mondo delle fiabe, da un mondo parallelo. Noi vi salutiamo, vi ricordo che questa sera vi abbiamo proposto Pane e Tulipani per Cinema alla Radio, e vi saluto tutte le persone che hanno reso possibile questa puntata del nostro viaggio all'interno del cinema di ieri e di oggi, e sono Silvia Toso, Enrico Murgia, Miriam Mauti e anche Enrico Magrelli, che vi ha accompagnato ed è stato il vostro narratore, il vostro banshee dentro questo film, che comunque rimane una storia recente del cinema italiano, indipendentemente dai pareri positivi e negativi che poi intorno al film sono fioriti. Vi auguriamo una buona serata con i programmi di Radio 3 e a una prossima puntata, una prossima domenica con Cinema alla Radio.